parliamo di Farnizzati e di Paraculi.
Una chitarra, un'amica, e con voce malandata canta e suono la mia libertà. Se sono triste canto piano, se sono in forma suono.
Ormai è assodato il fatto che Stellaria non mi sia particolarmente simpatico, come poi con ogni probabilità io non sono simpatico a lui. Rientra in un gioco delle parti che ormai è ampiamente conosciuto e forse addirittura stucchevole. Però Andrea, come ogni fussariano che non ama il sottoscritto, riesce a darmi costantemente spunti di riflessione e di discussione. Come molti sapranno, questa settimana, ormai dalle 19.30 di domenica scorsa, non partecipo ai forum. Un meritato ban del quale parleremo in trasmissione mi ha ricacciato nei meandri del silenzio pubblico. Ma Mezzante ormai è risaputo, è personaggio dalle mille risorse, che anche in questo frangente, dopo un'iniziale desolazione, ha semplicemente trasferito l'attenzione della community italiana. Quanti di voi, prima di questa settimana o prima di ascoltarmi, sapevano dell'esistenza dei blog di Fuzza? E così, con cadenza quasi quotidiana, il sottoscritto ha espresso pareri, ha dato vita ad iniziative, ha interagito con la comunità, che, apprezzandolo o meno, è sembrato ancora una volta dargli ascolto. E qualcuno, cito Capra, poverino, o Geronzi, ha iniziato anche ad emulare le sue gesta negli argomenti a loro più congeniali. Si è parlato di mani tese e di strette di mano, di Under 21, di Viadori e di Fraterne Spie. E a quanto mi viene riferito, come tanti amanti che vanno a trovare il loro Latin lover dietro le sbarre, questi blog hanno avuto il merito di catalizzare l'attenzione ancora di più dei forum italiani. E poi c'è Stellaria.
Non mi fido di nessuno.
Cambiamo argomento, o almeno facciamo finta di farlo. Quei pochi che ricorderanno il mio thread elettorale, ormai credo definitivamente defunto, nei meandri delle memorie fuzzariane, forse ricorderanno che fra le ultime risposte fui io stesso a domandarmi come classificare un Farnizzato da un utente normale. Risposi con l'ormai famosa e famigerata discussione ad personam, analizzando tutto quanto si potesse mettere in luce su un determinato giocatore ed obbligando il responsabile, nel nostro caso il presidente della nazione, a stabilire chi sì e chi no. Nel mio blog Stellaria scrive: durante il discorso farm erano saltati fuori interessanti aspetti sulla stagione 1 e le manovre economiche legate. Avrai voglia di andare a vedere anche quelle situazioni e non solo i 4 o 5 farmizzati facili da individuare. Andrai a vedere tutti quelli che, a tuo dire, sono farmizzati economici. A parte che forse Stellaria dimentica che il suo nome l'ho tirato fuori io, elevandolo al pubblico giudizio, aggiungendolo a quelli stranoti come Venturini, Gazzoni, Lucarelli, Cannavaro o i redenti Ala e Culatello. Ciò nonostante, analizzando quanto da lui scritto, ho deciso da oggi di cambiare registro. Punto numero 1, i farmizzati non esistono più. Punto numero 2, da oggi Mezzante inizierà a rompere il cazzo ai paraculi da allenamento. Per capire dobbiamo fare un altro passo indietro, stavolta ai tempi più recenti. Torniamo al periodo del condono sandugliano, il famoso giorno zero, in cui la presidenza ha stabilito che non si sarebbero più puniti i farmizzati purché smettessero da quello stesso giorno di farmizzarsi. Quella data ha avuto un grandissimo demerito. Oggi chi si farmizza non lo rende noto perché non rende pubblica la sua intenzione, ma magari continua a farlo. Non potendo controllare a nessuno gli allenamenti, la gente crede di vivere in un gioco finalmente eticamente più pulito grazie all'intervento presidenziale. Ma l'aspetto più triste di quell'ormai infausto giorno è che la scelta è stata dettata da una valutazione sostanzialmente errata. La gente ha iniziato, per giustificare la propria farmizzazione o quella di potenziali amici, a puntare il dito su chi questo gioco lo fa da anni e che magari nelle prime stagioni ha effettuato particolari manovre economiche tali da far acquisire maggiore denaro ai giocatori, permettendogli un acquisto più veloce dei migliori preparatori atletici. Ma un giocatore con il miglior preparatore atletico non raggiunge minimamente lo sviluppo di un farmizzato d'allenamento e nemmeno di un paraculo. A questo punto vi starete chiedendo: cos'è un paraculo? Il paraculo è colui che, per massimizzare al meglio gli allenamenti, riduce ai minimi termini la possibilità di non conoscere l'andamento della propria condizione fisica. Di conseguenza sa sempre come e cosa allenare per evitare perdite inutili di condizione fisica o evitando di scendere sotto la famosa soglia del 90% nei suoi allenamenti. Oggi proveremo a capire cosa fa praticamente un paraculo, in che maniera migliora il suo sviluppo e cosa, secondo noi, dovrebbe portarlo all'esclusione della nazionale. Il tutto sia ben inteso e sottolineato, è esclusivamente il pensiero di chi parla dietro al microfono, di chi si è battuto e si batte ancora contro le etiche scorrettezze. Non è un'accusa, non è una denuncia e soprattutto non ha alcun valore di fronte alle scelte presidenziali, che sono ormai diametricalmente opposte a quelle di chi combatte queste battaglie. E come dice Stellaria, due ne sono stati persi e quattro guadagnati. Per concludere, da oggi fino a data da destinarsi, proveremo a farvi riflettere come abbiamo sempre fatto, ma cercheremo di farli in toni più distensivi e con voce più pagata, sperando che anche da parte vostra sia apprezzato il nostro passo indietro.
Donne, c'è chi soffre, c'è chi paga, io c'ho fortuna.
Porca di quella troia! Chi è che bussa a quest'ora del mattino? Aia! Aio!
Nonno! Aio, come sei spigoloso, nonno! Preso... Nonno! Aio, nonno!
Samantha, il nonno è morto!
Hai fatto uno scherzo, eh?
Vedrai quando ti spezzo le braccine, tic, tic. Che scherzo che fai!
Spegni le candele, renditi utile! Signor Altone, c'è il pulsante!
E allora, il bandierino capra non è solo opera di Falchi, anche la DSL di Alice sembrerebbe averlo messo KO, e quindi al mio fianco questa settimana non potevo che mettere il vicepresidente della mia vita, il grande mostro, il nuovo mostro, Walter Pirru.
Ciao Mezzante, alla fine anch'io sono uscito a sedermi su questa scomoda sedia.
Beh, guarda, dopo le prestazioni eccezionali e sempre in crescendo date dalle goal parade che ti hanno visto protagonista e soprattutto anche dai servizi sulla Serie A sempre in crescendo, è arrivato il tuo momento, insomma.
Sì, anche il mio psicologo sta dicendo che sto migliorando, quindi.
Senti Walter, allora, come tutti sanno, vengo da una settimana di niente. Che vogliamo mettere in evidenza prima di iniziare con la puntata vera e propria?
Che dire, vogliamo parlare delle farm?
Vabbè, poi ne parliamo delle farm, anzi, come ho detto nell'introduzione, parliamo dei paraculi, o di uno in particolare che è stato rilevato, anzi, partiamo
subito. Penso di aver capito di che parli.
Parliamo, vabbè, sì, abbiamo un po' montato la puntata insieme, quindi comunque sia. Il concetto è questo, partiamo da un presupposto. Mezzante non sta per dire niente di nuovo, nel senso... abbiamo ragione di credere che il comportamento di Elio Carnevale magari non sia equivalente a quello di un farmizzato, ma sia comunque un comportamento paraculo, un comportamento non correttissimo. Il discorso effettivamente nasce, come dicevo, è un discorso già letto, e io prendo alcuni passi del Forum Italia. Questa denuncia a suo tempo la fece Dello Cannavaro, tra l'altro pochi giorni dopo che venisse riammesso quale ex farmizzato da Sandulli. E Cannavaro chiede sostanzialmente alla community come mai Elio Carnevale non avesse fatto alcuna partita durante la stagione numero 6, la stagione che stiamo vivendo adesso. Carnevale dà una spiegazione che leggo testualmente, ovvero sia che in questo motore chi gioca da trequartista deve avere il valore massimo di tecnica, finalizzazione e dribbling, e nella sua squadra ci sono attaccanti migliori di lui che rendono meglio, e quindi... Ciononostante non viene completamente risolta la situazione di Elio Carnevale, tanto che Cannavaro comunque mette qualche pulce nel discorso, per quanto Carnevale continui a dire che non sfrutta la Virtus Bari per i suoi allenamenti, e questo, come dicevo nell'introduzione, non è abbastanza, non è testabile, non è condivisibile. Cioè, più che altro non è testabile. Il concetto reale è quello che esce da una domanda di Cannavaro, che chiede: ma perché Munafò quindi sta convocando Elio Carnevale in nazionale e non i giocatori che rendono meglio di lui? È quello che ci stiamo chiedendo apposta, insomma. E quindi Carnevale continua a dire che, cioè, la giustificazione che dà Elio Carnevale è che lui raggiungerà il 20 in tecnica, finalizzazione e dribbling, che tra virgolette fa, secondo la concezione di Munafò, fa il grande trequartista. E quindi lui raggiungerà questo 20 in queste tre skill all'inizio del mondiale, e quindi nel frattempo accumula esperienza che viene data dalle partite di nazionali, e quindi segue tutta una serie di diatribe particolari che però io vorrei un attimino ampliare, cioè il discorso lo vorrei ampliare leggermente, perché comunque sia, come a suo tempo nella puntata numero 3 che Falchi non si è sentito, io ho fatto qualche pulce pure a Elio Carnevale su quella che è stato il suo impiego nell'ultimo periodo. E partiamo da un discorso abbastanza evidente, ovvero sia che nella stagione 6, quindi la stagione che stiamo giocando, oltre alle gare delle nazionali, Elio Carnevale non gioca nessuna amichevole, non gioca nessuna partita ufficiale e non gioca in Coppa nemmeno contro il Catania, quindi l'ultima partita di Coppa che era un incontro abbastanza importante, abbastanza di rilievo, e lui sta continuando a non giocare. Nella stagione numero 5, quindi la stagione scorsa, la squadra fa delle amichevoli fino all'inizio della Coppa. Tra l'altro poi ti chiederò un parere, Pirru, soprattutto sul discorso dello scorso anno, perché non ricordo male, se non ricordo male, la Virtus Bari si è chiamata fuori dai giochi della Serie A proprio per puntare tutto su un allenamento, cioè su una retrocessione e poi un successivo allenamento. Comunque torniamo nel discorso. Al termine della Coppa, ovvero sia il 13 marzo 2008, ricordatevi bene questa gara, la Virtus Bari fa un'altra amichevole che sarà l'ultima amichevole, stando almeno alla storia attuale, la fa il 20 marzo, quindi esattamente 7 giorni dopo il giorno di Coppa. E nelle ultime 4 partite di campionato, e quindi probabilmente lì arriva il momento in cui la Virtus Bari si chiama fuori dal, cioè diciamo che si autorizza a retrocedere. Nelle ultime 4 partite di campionato Carnevale schiera tutte le riserve, tranne che nel match contro Ubic, dove tra l'altro vince, e schiera giocatori titolari, tranne lui, comunque lui non gioca nemmeno nel match contro Ubic, a suo dire, per quello che mi ricordo, per non dare vantaggi e svantaggi alle altre squadre coinvolte nella lotta salvezza che poi comunque Ubic raggiungerà comunque, a scapito, se non sbaglio, di Sampdoria e Magica. Anche la Magica c'era ancora, o era già retrocessa, sì, anche c'era. La Magica, c'era anche la Magica nel contesto, diciamo. L'ultimo minuto di quest'ultimo periodo in campo è proprio contro il Modena Welting Kickoff, ovvero il 20 marzo 2008, la famosa ultima amichevole. Quando dico che si tratta dell'ultimo minuto, si tratta veramente di un minuto, perché per una non meglio specificata tattica di gioco, che ipotizzo Carnevale ci spiegherà quanto prima, buona parte dei titolari, tra virgolette, quindi dei giocatori più forti della squadra della Virtus, gioca solo un minuto, dall'89esimo al 90esimo. E l'ultima partita invece ufficiale riguarda proprio il match di Coppa, dove gioca 90 minuti. Il match di Coppa, attenzione, non so se l'avevo detto prima, ma è una partita contro i Techno Liars. E prima di approfondire questi 90 minuti, diciamo anche che le due partite precedenti, sia in campionato contro Gigi Bernau che in Coppa contro Midnight Angels, lui non gioca. L'ultima partita, diciamo, l'ultima strada verso la normalità ce l'abbiamo il 2 marzo in campionato contro la Magica, quando dalla panchina gioca 45 minuti e diciamo che da lì indietro il suo impiego è abbastanza coerente, diciamo, da giocatore normale, insomma, da giocatore sì, considerato normale. Chiudo la parentesi, poi ti lascio la parola, Walter, che sennò ti ho invitato per starmi a sentire, insomma. Torniamo al 13 marzo, il match contro i Techno Liars. A quello che ricordo io, e purtroppo è solo ed esclusivamente memoria, è solo memoria storica, perché il forum per questo non ci aiuta e questa settimana non mi avrebbe aiutato comunque. Quei 90 minuti, comunque sia, videro Carnevale titolare. E io penso che Nonostante tutto, credo che Carnevale puntasse molto alla Coppa, soprattutto in funzione del fatto che era praticamente stava decidendo la sua storia verso il mollare il campionato. Questo non so se tu te lo ricordi o se è solo una mia fantasia. Fatto sta che se in un match importante come un quarto di finale di Coppa contro la squadra storicamente più forte di tutti gioca un Elio Carnevale, evidentemente anche per anche secondo se stesso Elio Carnevale forse non è così scarso.
Infatti.
Pirru, aggiungi tu.
Che dire, ha già detto molte cose. Vorrei confermare il fatto che la stagione scorsa, fino a poche giornate prima del termine, sembrava tutto regolare. Insomma, la lotta per la salvezza aveva avvantaggiata la Virtus. Quando è arrivata l'ultimo mese di partite,
quindi mi confermi 4 gare più o meno?
Sì sì, esatto, le ultime 4, forse 5 gare, ma mi pare qua. Cosa è successo? Lo stesso Carnevale ha aperto un topic sul forum spiegando che da quel momento in poi fino alla fine della stagione avrebbe schierato le riserve, spiegando all'incontro i vari motivi per cui avrebbe cercato volontariamente la retrocessione. Cioè, attenzione, stiamo parlando di una retrocessione volontaria.
Vabbè, sai, può essere un discorso di scelta, io non mi sento di contestare la retrocessione volontaria in tutta onestà, perlomeno non ora, anche perché comunque la correttezza del campionato, se vogliamo, l'hanno mantenuta nel match contro contro gli Ubik, giocando comunque sia con una squadra che alla fine ha vinto sul campo, quindi tra virgolette, come comunque già ho detto nel blog, per chi ha avuto l'occasione di leggermi, io non voglio... Tanto sappiamo che questa non è una federazione attualmente che combatte i farmizzati. Però magari arriverà il giorno, che ne so, che Walter Pirru si candida a presidente della federazione e magari avrà delle idee che sono simili a quelle di Mezzante. O viceversa, io sto facendo un'ipotesi molto molto remota, insomma sto facendo un po' di stronzeggiamento. Però magari andrebbe visto, io voglio dirvi preventivamente cosa pensa Mezzante. E Mezzante pensa che un Elio Carnevale attualmente non sta giocando da giocatore, sta puntando ad un allenamento specifico. È vero che il suo girone di B è un girone di quelli più facili di tutti, è vero che comunque sia forse non avrebbe nemmeno la necessità di giocare, e io questo lo capisco, però pomparsi solo l'esperienza in nazionale senza puntare minimamente al campionato, non lo so, tanto bene non mi sta.
Beh, soprattutto fare certe dichiarazioni come quelle che hai detto, cioè affermare che ci sono giocatori più forti di lui al momento e quindi preferisce far giocare a loro, quando poi invece nelle partite che contavano è sceso gli stessi in campo.
Sì, ti confermo tra l'altro una cosa che non ho letto. Lui stesso dice: attenzione, non è esatto dire che non mi schiero per allenarmi. Quindi qui torniamo al discorso che facevo nell'introduzione. La gente ormai nasconde il proprio piano di allenamenti perché può essere evidente situazione di smascheramento di un'eventuale farmizzazione. Comunque lui finisce dicendo: io non mi schiero perché c'è in squadra chi rende più di me da trequartista. Ma santo Dio, allora se c'è qualcuno che rende meglio di te da trequartista in una partita come contro un botto, come contro una squadra ampiamente inferiore, come mai giocano gli stessi? Elio Carnevale non ha l'occasione di farsi manco un minuto in campo? Vabbè, vamo, decida por jingle, Walter, prendiamoci questa prima pausa.
Perché te sei alzato così presto? Mo' puro di domenica ti metti a lavorare. Tiè, fa colazione, figlio mio. Te sei tanto dimagrito che te si possono contare pure le ossa.
Ce lo sai che al gabbio da magnate ne danno poca, ma...
No, non di bucie, che Regina Celi si magna benissimo. E tuo padre, ci sarà pure ingrassato.
E te credo che ci sarà ingrassato, papà. Faceva il soffia.
E portagli rispetto a tuo padre.
Era il meglio paraculo di Trastevere.
E sbrigate che devi andare pure a messa.
Allora, torniamo e chiudiamo pure, che ci siamo dilungati anche troppo, il discorso paraculi, perché comunque il Carnevale, sempre ripreso da quel topic, spiega come non abbia mai inserito finalizzazione nell'allenamento di squadra. È vero pure che da trequartista, pur allenando la finalizzazione da solo, quindi non al 100%, tante skill anche generiche, quando hai la possibilità di controllare al 100% la tua condizione fisica, puoi gestirtele, puoi sapere quando e come allenartele. E quindi oltre a questo volevo concludere con un'analisi che tra l'altro hai fatto proprio tu e avevamo studiato, diciamo, fuori onda, che tra i farmi, cioè che durante questo discorso si è inserito Campagnolo ad un certo punto, scrivendo che secondo lui era da metterci anche Campagnolo stesso fra i farmizzati, perché gioca pochissimo, anzi nulla, e si allena 6 giorni su 7 di squadra. Tutto questo non è vero, perché Walter Pirru ci illustra, anzi ve la illustro io, una statistica su tutti gli allenatori di Serie A e Serie B, diciamo, non c'è stato il tempo di analizzare la Serie C, però sugli allenatori di Serie A e Serie B e sui loro minuti giocati, e vi possiamo dire che Diego Armando Campagnolo ha giocato 380 minuti fino adesso in questa stagione, collezionando 10 presenze, quindi 380 minuti magari molto frammentari, e 10 presenze comunque sia complessive. Tra gli altri allenatori troviamo, tra quelli più bassi ma comunque minimamente nella norma, Sandrelli con 405 minuti giocati, 2 partite di campionato e 3 di coppa. E poi due interessanti valutazioni, che sono quella dell'Alghero di Toma, che gioca 186 minuti, di cui 180 di amichevole, quindi mi fa pensare che forse non è poi così forte Toma. Io non lo conosco, devo dire la verità, e non ho approfondito ancora su di lui, lo farò forse nelle prossime settimane. E fa molto interesse invece valutare il numero di minuti giocati da Zambrotta, che è vero non essere tra i più forti della sua squadra, e questo più o meno un'occhiata gliel'ho data, però quest'anno si è fatto solo 130 minuti. Fatto sta che chi ne ha fatti zero e chi non gioca, lo ripeto, dal 3 marzo, anzi dal 13 marzo, è Elio Carnevale.
È un caso estremo, diciamo.
Piero, chiudici con le tue considerazioni.
Allora, secondo me hai detto bene, è una prova di paraculaggine, senza offesa per nessuno, perché a questo punto tra un farmizzato vero e proprio e uno che gestisce una squadra non giocando neanche in amichevole non vedo molta differenza. Se un giocatore è molto forte e non gioca in campionato, oppure se è debole ma non fa neanche le amichevoli, che giustificazione può avere?
Io capisco tutto, cioè le rose ampie, quindi magari lo scarso spazio, comunque anche un occhio di riguardo, perché alla fine, ragazzi, mica che voglio dire no, insomma, è ovvio che se ce n'è la possibilità un allenatore, un minimo, anche per l'esperienza e anche per la gestione, si può anche dare un'occhiata a se stesso. Però
se poi considera che ci sono quegli allenatori che non le importano neanche le amichevoli, potendolo anche fare.
No, vabbè, quello, io guarda, io l'ho detto questo discorso qua, però alla fine può essere una scelta, perché una volta che tu hai sistemato, io non so se conosci l'aspetto economico di una squadra, se tu fai un anno fatto bene con criterio, quindi un anno inteso come una stagione, tu potresti andare avanti a maxi stipendi e senza amichevoli per altri 4 anni intesi sempre come stagioni. Però è ovvio che non vederti mai in campionato, sia che tu giochi contro squadre facili che contro squadre difficili, soprattutto, mettiamoci pure un altro discorso, in Virtus Bari altri giocatori hanno almeno 3 presenze.
Davvero?
Questo diciamo che non mi ricordo, qualcuno me l'ha detto sti giorni, mi sembra Geronzi di un altro argomento, diceva che la nonna a pensar male fa peccato, ma spesso ci prende.
Sì, bisogna dire che se fosse stato coerente Carnevale non avrebbe dovuto giocare neanche gli storici giocatori della Virtus, diciamo la rosa dei titolari. Invece bene o male tutti quanti hanno fatto 3-4 partite, mentre lui proprio nessuno. C'è una leggera differenza sottile, però fa pensare.
Allora, chiudiamo il discorso, lo chiudiamo anche perché dobbiamo dedicarci anche 10 minuti alle mani tese, che hanno teso i mod a più riprese in questi giorni. Ci dedichiamo velocemente, cioè chiudiamo l'argomento con una chiosa che purtroppo devo citare, il grande assente di oggi, Rino Capra, chiude l'argomento di questo scambio di mail fra Otello Cannavaro l'accusatore, Elio Carnevale l'accusato e tutti i vari inserimenti in mezzo. Rino Capra chiude l'argomento con un'uscita propriamente delle sue. Ma scusate, c'è stato il condono con decreto presidenziale di Sandulli, ma che cosa conta essere farmizzati ora? Casomai, preoccupatevi se vincerà le prossime elezioni mezzante. E vabbè Pirru, chiudiamo un attimino questo passo, lanciamo adesso la Colpa Raid, che dopo ci abbiamo un contributo da sentire, e chiudiamo con l'ultimo spezzone, d'accordo? Ci sentiamo la Colpa Raid e torniamo fra poco.
Al 78esimo, i Techno Layers conducono sulla crescita per 1-0. Ora vediamo Milazzo, ha provato il 2-0, ma Bobok respinge in angolo. E quindi vediamo ora questo angolo. Marco Perrotta alla battuta prende la rincorsa, prova un lancio a centro aria. Bobok prova l'uscita di tensione, sbaglia, però arriva Meyers. Bobok, gol! La palla finisce in rete, clamoroso. Bobok, autogol di Bobok, ci segnalano l'autogol. Meyers prova il tiro, ma Bobok se la respinge nella sua rete, e questo è davvero una grande gaffe del portiere Raclis Sidra. Quindi ora i Techno Lions conducono sulla squadra di Rino Capra per 2-0, quando siamo all'80esimo.
De Cecco contro il Cotto Attivo, c'era il dribbling e tunnel, Mondo contro Menzia, lo scavalca, ora si scatta in rete l'area, signori che gol! L'Algheri in questa occasione ha altro spettacolo, non solo la rete, ma tutta l'azione merita di essere rivista. Prima De Cecco per Cotto Attivo con una serie di finte e un tunnel, subito dopo Davide Mondo è entrato a pochi minuti, ha saltato per il Cecco, sombrero di scuola brasiliana, e infine Maliscalco proprio sulla linea che delimita l'area di rigore, ha scagnato un destro che si è staccato a fin di palo. Alghero Ubic 3-1, risultato pesante in chiave salvezza.
Partita che sta volgendo al termine, c'è la Juve che sta portando a termine l'ennesimo miracolo, quando Nevito, ora siamo ancora 2-0, 86esimo, Nevito libero a destra, nessun fa incontro, avanza, vede Emanuele Barca al centro libero, Emanuele Barca prova a sfondare, Capasso gli dice di no, però attenzione, trova comunque il tiro, Bobok respinge, ancora Paiva a rete, gol clamoroso, 3-0 addirittura, un passivo veramente pesante, c'è Bruno Paiva che entra e segna, siamo all'87esimo, appena scoccato, quando siamo Juventus 3 Clessidra 0.
Siamo all'80esimo, Adolf Egri riceve palla sulla fascia destra, è prestato da Benedetti ma riesce a saltarlo, ancora Egri, effettua un traversone lungo in direzione di Sbrizzo, l'attaccante dei Desperados è prestato dal Ruotolo, cerca di portarlo verso l'esterno il difensore della Manzanese, ma Sbrizzo resiste alla carica e riesce a stoppare il pallone, si gira, adesso ha davanti a sé il portiere dello Stretto che fino ad ora ha compiuto miracoli, ancora Sbrizzo, tiro e rete, Stefano Brizzo, 2-0 amici, e ora l'attaccante dei Desperados festeggia mostrando la maglia sotto quella ufficiale con scritto Capra e Mezzante liberi.
L'arbitro comanda la punizione a centrocampo per gli azzurri. Se ne occupa Filoso che appoggia per Carusi. Lancia in profondità, cercare Rizzato che sfugge a Riva, il tiro in rete, raddoppio dell'Italia! E guardate l'esultanza di Davide Rizzato che inscena un passo di breakdance con la complicità di Gianmarco Protopapa! Dunque, a 10 minuti dal termine dell'incontro, l'Italia conduce sulla Serbia per 2-0! Fantasia, yeah, yeah, yeah,
pallone innocuo a tre quarti campo. Morgan si appresta a controllare la sfera, ma dietro di lui rinviene velocissimo Meani. Attenzione, l'attaccante del Davis Team aggancia la palla e decide di passare lungo per Ficini, che è al limite dell'area, è pressato da Masturzo. Ficini ha il problema di girarsi. Ancora il difensore della Magica si fa sentire sull'attaccante del Davis Team. Il pallone è lungo, i due ingaggiano un duello sulla velocità. Riceve però palla Ficini. Attenzione Organi, in sovrapposizione da dietro si inserisce e decide di passare in mezzo. Meani, che si era inserito, prende palla, tiro e gol! Gol di Devil Team, signori, all'85esimo. Le speranze della Magica di portare a casa una vittoria vanno in frantumi contro questa colossale dormita. Il mister Guzzolini non sarà sicuramente felice della condotta dei suoi.
Mentre parlavamo è arrivato in redazione un SMS, diciamo, anzi una mail che, diciamo, che metteva in evidenza anche un discorso di Ciro Falchi, su cui, essendo moderatore, parleremo fra poco. Ciro Falchi, sempre in quel famoso thread su Carnevale e sulla sua presunta accusa, diciamo che lui diceva che anche lui ha fatto queste cose prima di fare il mister, si è allenato male e poi subito dopo si è allenato schierandosi sì e no 5 volte in due stagioni, che so sempre 5 volte in due stagioni e non so 0 minuti, allenandomi solo per colmare il passivo accumulato precedentemente. Detto questo, nessuno vieta un allenatore di non schierarsi mai, lui è il mister e decide come gli pare. Carnevale è un ottimo allenatore, cura molto i suoi giocatori, gli suggerisce allenamenti, vabbè, tutta questa parte qua. Invece la tua posizione, Otello, era ben diversa e a te nessuno ti avrebbe detto nulla se non giocavi mai, ma ti allenavi solo skill da attaccante, quindi c'è una netta differenza. Comunque io tutta questa differenza all'atto pratico, all'atto della praticità, non la vedo. Sono solo io che penso male?
Allora anch'io.
Senti, visto che abbiamo parlato di Ciro Falchi, Ciro ci ha voluto mandare un contributo audio, così cambiamo argomento definitivamente. Ce lo ascoltiamo e poi lo commentiamo insieme, d'accordo Walter?
Bene.
Ciao, voglio, cosa dici? Scherza, dai. Mezza, che si dice? Boh, per prima cosa ti volevo dire che praticamente non mi sono scritto nulla e quindi dirò quello che mi viene al volo. Dall'accento, beh, sì, penso si sarà capito subito, no? Chi sono? Già, sono io, sono Ciro Falchi. Ma volevo anche dire che sarò breve, perché io con le parole, insomma, non sono tanto bravo come te o qualcun altro. Quindi andiamo avanti e ti dirò. Qua a Napoli si dice nessuno nasce imparato. La traduzione penso sia immediata, no? Io ho commesso i miei errori in passato, lo ammetto. No, ma chi non li commette alla fine? Come dice sempre Rizzato, io sono uno che si foca. A me piace FS molto e penso che anche a te piace molto questo gioco. E ti volevo dire che per il bene della community io ho fatto un passo indietro, o almeno sto cercando di fare un passo indietro, perché voglio calmare un po' gli animi, così come ha fatto già Diego, che stimo molto e reputo veramente un'ottima persona. Io più di questo veramente non posso fare nulla. Spero serve a qualcosa, perché alla fine è questo l'importante, cioè che la community vada avanti. Detto questo, poi non posso veramente più dire nulla. Io ho cercato di fare quello che dall'alto del mio ruolo, insomma, posso fare. Ah, visto che stiamo in una radio, approfitto, va. Saluto pure a mamma e papà, va. Ah, e chi cazzo se lo può scordare? Forza Napoli.
Bene, a questo punto diciamo che la domanda nasce spontanea, nel senso, ma Ciro Falchi, io apprezzo moltissimo l'intenzione e l'idea del passo indietro, ma che voleva dire secondo te, Walter?
Vorrei capirlo anch'io.
No, perché effettivamente è un bel mix di buoni propositi, però senza niente di concreto.
Sì, non è una propositività.
Senti, Che ne dici dei moderatori tu attualmente? Perché magari poi riusciamo a fare un discorso anche costruttivo e effettivamente riusciamo a tendere una mano anche noi.
Guarda, io ultimamente ho avuto occasione di parlare anche in privato con uno di loro. Si può dire chi?
Come no? Che scherzi?
Col Campagnolo.
Ma ce l'ho avuta anch'io, anzi,
sì, a
fine trasmissione, cioè nell'argomento ne parliamo, insomma.
Sì, diciamo che in questi ultimi giorni si è preso la briga di tenderci una mano, appunto.
A tanti, tra l'altro, dire... l'ha fatto con me, l'ha fatto con te, so che l'ha fatto con Capra e con Geronzi per certezza, probabilmente anche con altri a sto punto.
Forse anche con Orlandini, non sono sicuro.
Neanche io di questo, però insomma, molto probabile, insomma.
Sì, devo dire che mi ha fatto piacere parlare, perché comunque si è dimostrato... Non era un muro chiuso che non voleva sentire le nostre ragioni, diciamo. Forse ancora ci vuole un passo in avanti, però comunque si è dimostrato...
Diciamo un passo indietro, perché se la strada l'abbiamo varcata verso un verso, cerchiamo di ritornare ad avvicinarci, diciamo.
È vero.
Comunque no, Campagnolo ha parlato anche con me e l'ha fatto in maniera molto molto schietta, molto molto aperta, tra virgolette è sembrato quasi scusarsi del ban che mi ha inflitto, anche se lui stesso ha dichiarato che è giusto e so io il primo a sapere che non è giusto e sacrosanto. La mia è stata veramente una leggerezza da stronzo, parliamoci chiaro, io non volevo, cioè io pensavo in quel momento di parlare per radio, cioè pensavo di parlare nel territorio mio, mi sono proprio dimenticato la base delle regole del coso. Certo, 8 giorni per uno al primo ban è un pochino, so, pesati, anche se però nei passi indietro che diciamo sono stati dichiarati da Campagnolo e Falchi, in parte c'ho l'utopia di pensare che forse oggi me ne avrebbero dati 2-3 di meno.
Guarda, io ho avuto occasione di dirgli che secondo me il tema della discussione in questi giorni, quando si parlava di avvicinare 3-3-11, modificare un po' la struttura del forum.
Sì.
Non è tanto questo il problema. Campagnolo ha avuto occasione di confermare, la pensa come me. Qua bisogna proprio cambiare modo di rapportarci, perché c'è un'atmosfera pesante, inutile.
Beh, oddio, ho contribuito anche io, non lo nego, insomma, questo mi è dato di accusa. Io purtroppo c'ho un sistema, che è quello che si sente per radio, di essere abbastanza diretto, ma nello stesso tempo di cercare di far riflettere, perché poi questo è principalmente l'obiettivo, cercare di mettere le pulci nelle orecchie, come abbiamo fatto oggi per Carnevale. Non lo so, aggiungi tu qualcosa, non lo so.
Che altro aggiungere? Io gli ho detto cosa bisognava fare. Secondo me questo fatto di quest'aria quasi censura che si respira andrebbe un po' alleggerita.
Ma Walter, ma poi, secondo te, scusa se ti interrompo Walter, secondo te alla community foodstariana di oggi, ipotizziamo che adesso, tanto sarà una cosa imminente, torneranno i thread liberi, diciamo, i thread non più indicizzati, grande passo indietro, anche se comunque effettuato in una maniera polemica, tra virgolette, comunque diciamo che abbiamo apprezzato che le nostre idee siano state riproposte alla community. Secondo te, allo stato attuale, servono due mod?
Mi fa una bella domanda.
Servono questi due mod?
Diciamo che uno in teoria basterebbe, perché comunque ho visto in altri posti che gli ambienti siano anche più frequentati, diciamo. Non mi risulta che siamo al primo posto, cioè abbiamo un numero maggiore di spam forse, però ho visto che il grosso del lavoro sta facendo un mod, devo dire chi.
No, vabbè, penso sia evidente, io credo che gerarchicamente, poi questo l'ha detto più volte Capra, anche prendendosi i miei vaffa, tra virgolette, perché comunque sia, l'avevo presa, ti ripeto, sto cercando di calmare i toni, poi è chiaro, tanti rospi nello stomaco mi sono rimasti, però l'ha detto tante volte Capra, probabilmente c'è una gerarchia, scritta o non scritta, per cui Campagnolo è il supervisionatore, Falchi... è l'altro, magari quello che cancella l'evidenza. Certo, il caso di Martini Capra Ma è rimasto
sì,
qua.
Sì, è stata evidente la cosa. Abbiamo visto Patti che si è inserito nella discussione, la discussione stava continuando, poi è arrivato Campagnolo e ha chiuso perché aveva detto che sono in fronte del furto. A questo punto perché non lo faccio subito Falchi?
È questo fondamentalmente il problema, è un po' però forse è un po' lo stesso discorso che potremmo fare a quello che è stato il messaggio, l'audio messaggio De Ciro che comunque sia ha detto ma al pratico magari o Campagnolo ha fatto un passo indietro, sì, ma poi privatamente ha fatto veramente tanti passi indietro, comunque tante proposte deve in incontro. Io perlomeno ti parlo di quello che ho letto io e di quello che mi è stato riferito, magari da te, magari da Geronzi.
Sì.
Io da Falchi non so se non è intenzionato a fare passi indietro o magari semplicemente non si sente lui effettivamente nell'atto de fa passi indietro, perché magari lui non ha manco mai fatto passi avanti, lui è stato sempre fermo sul livello utente, si è moderato il suo thread dell'under 21 dove non si può parlare dei farm, non si può parlare di chi è escluso, non si può parlare di niente, fra poco non si parlerà nemmeno più degli ordini individuali che dà lui ai suoi giocatori.
Mi pare che sia già così,
apposta, però è riduttivo.
Secondo me ha ragione quando ha detto la seconda ipotesi, non so neanche lui cosa deve fare per fare un passo indietro.
Io lo dico, sto cercando onestamente, io spero che questa puntata venga presa anche in maniera più pacata, c'è la voce pacata di Pirru vicino a me anche un po' per questo. Ce ne avrei dei rospi e delle cose da raccontare, insomma mi sarebbe piaciuto, poi purtroppo il tempo a disposizione è quello che è, mi sarebbe piaciuto approfondire Gadori, mi sarebbe piaciuto approfondire tanti aspetti che magari accentrerò un pochino meglio sul blog, ho cercato di prendere due argomenti che sono validi nella contingenza. Spero che si sia capito che sto cercando di essere meno meno, come si può dire, passiamo il termine Walter,
meno bastardo.
Sì, più tranquillo, va. Eliminiamo il meno bastardo. Diciamo che sto cercando di essere più tranquillo, meno provocatorio. Sì, sì, assolutamente, figuriamoci. Meno provocatorio, diciamo questo, meno sì. Spocchioso questo discorso qua. Però voglio risultati, Cioè, io voglio tornare e voglio risultati dai moderatori. Voglio vedere che ci sia un'unica traccia da compiere, o che è quella del dialogo aperto, quindi anche al costo di permettere a Rizzata, a Protopapa di farsi i thread da loro, però che se c'è spazio per quello ci deve essere spazio per ogni discorso.
Anche sì, soprattutto
dimmi Walter.
Soprattutto dobbiamo agire come se fossero un unico modo, ma non nel senso che uno fa tutto e l'altro poi, nel senso dobbiamo agire come questo maestro e...
Io voglio riconoscere infatti un moderatore fondamentalmente, attualmente non ci riesco. Questo è quello che mi manca. Comunque andiamo verso la chiusura, io voglio chiudere questo discorso sottoscrivendo una parte, una frase che mi ha mandato Campagnolo, che mi sono tenuto, e dicendo che io farò il possibile per fare lo stesso anche io, cioè cercare di ottenere lo stesso modo propositivo che c'ha lui. Lui mi ha scritto, mi ha detto che la strada fin qui percorsa in direzione opposta è tanta. Bene, sai cosa ti dico? Ho fatto il primo passo indietro io e ne farò altri. Cazzo se ne farò, ne farò 2, 3, 10. Ti correrò dietro fino a riprenderti e guardarti negli occhi. Chiudiamo questa bella frase?
Molto bella.
Facciamo tipo Natale, dai, facciamo tipo il Natale di Fustar. Puntata numero 9, Natale di Fustar. Oggi 28 giugno, ok?
Va bene.
Io Walter ti ringrazio e ti lascio il microfono per quello che cazzo vuoi, c'hai un minuto tutto tuo.
Sì, allora, grazie per questa occasione, vorrei chiudere solo dicendo una cosa. Secondo me alla fine dovremmo essere anche noi a fare un passo indietro. Io da parte mia Campagnolo ho detto che ho sbagliato molte volte spammando, diciamo, un po' sui forum. Ho fatto cercare di darmi una regolata perché a volte non lo so neanche. E posso capire quelli che dicono che in un topic serio alla fine non si va più a capire il senso di un discorso. Quindi da parte mia l'impegno ce lo metterò e spero che anche gli altri facciano così. Già ho visto gente con buoni propositi. quindi vediamo cosa succede. Vediamo se questo forum giungerà. Questo è l'ottimista.
Speriamo bene, Walter, perché io ho l'impressione che dopo il caso Carnevale se ne apre un'altra di polemica e poi che te devo dire? Io non me so tirare indietro, purtroppo sono fatto così. Mi dovete amare o odiare per come sono fatto, ragazzi, oppure smettere di ascoltarmi, fate come Stellaria che chiede quello che gli ho detto però di sentirmi non mi va. Saluto Walter Pirru, lo ringrazio tantissimo.
Grazie Benny.
Speriamo, vediamo un po' se mamma Alice ci restituirà Rino Capra, se no avrò piacere di riaverti qui in studio alla puntata numero 11, d'accordo?
Oddio, non so quanta gente avrà piacere di sentire questa voce, però...
Ce l'hanno, te lo posso garantire, sei veramente molto apprezzato nella community. Sono sempre più convinto, fatemi chiudere questa cattiveria, dai. Sono sempre più convinto che saremmo stati una bella presidenza, guarda.
Lo sai, ne sono convinto anch'io.
Allora io saluto tutto il mondo fustariano, ci leggiamo domenica, comunque continuerò a tenere aggiornato il blog per questi due giorni. Chissà mai che lo farò anche dopo, perché comunque mi ha divertito moltissimo e mi è piaciuto anche altrettanto. Che vi devo dire? Da Benino Mezzante e da Walter Pirru è stato tutto, vi lascio i soliti 10 minuti di bianco, 10 secondi di bianco e poi c'è lui, Walter.
Dobbiamo.
Ce l'abbiamo ancora qualcuna da evadere, io spero quanto prima che abbiamo finito, che te devo dire.
Chi vuole chiudere dopo i gol è libero di farlo.
Sì, ma no, i gol li abbiamo già mandati, però chi vuole chiudere subito, insomma, abbiamo detto tutto, te lo posso garantire. Va bene? Un saluto a tutta la community, ascoltatevi a Brondarico, dai.
Esce tutta truccata, ride soltanto forzata, si crede al di sopra del mondo, veste solo firmata, mostra la borsa griffata, l'aspetta una bella serata, cresciuta troppo in fretta, tra un'insalata, una dieta ed il fumo di una sigaretta, beve per invecchiare, non per dimenticare, si sente più bella.
È il tipico focato italiano, che a volte può sembrarti strano, ti spamma intensamente tutta la settimana, con quel fare da persona, con quel senza niente di tutta l'altra gente. La cosa più importante è aprire focate, è il tipico focato, che a volte può sembrarti strano, fammi intensamente, ti entra nella mente, è il tipico momento rutto, sembra strano, è il merto rutto, dieta nella mente, si foga gaiamente, è il tipico fogato.
Cosa vuoi? Ma con chi stai? Non penserai che ce la farai. Ma chi si crede non mi importa niente, lei è quella sua sottana. Ma chi si crede non mi importa niente, lei è soltanto una bambina. Io non sono un pupazzo, presto se ne accorgerà. Non capisce proprio niente, lo fa solo per la notorietà.
È il tipico fogato italiano, e anche se ti sembra strano, si foga in un istante, ti spama nella mente, e Capra perde la testa. È il tipico fogato italiano, ed è anche se ti sembra strano, ti entra nella mente, non esce facilmente, è il tipico fogato.
Cammina sempre svelta, lei non ti dà mai retta, ascolta solo se stessa, vive col cellulare, ha voglia di scoprire emozioni e nuove realtà.
Non ti pigliate. fogata italiana, che a volte può sembrarti strana, ma guardi un istante ti entra nella mente, è la classica fogata, è la tipica sfamata italiana, anche se ti sembra strana, ti entra nella mente, non hai sempre di mente, è la tipica sfamata. Per la CVT, sto pezzo è venuto bene, dai, volevo ringraziare Pezzante per la possibilità che mi dà di suonare il suo, la sua trasmissione. Grazie Pezzante, dai, bella, ragazzi.